Capitolo 22. Crudelia e lo psicologo. Fu costretta ad andarci, dallo psicologo. Non perché avesse un moto di introspezione. Quella è roba da gente che ascolta i podcast sul trauma infantile mentre lava i piatti. Ma perché la direzione sanitaria aveva ricevuto 3 segnalazioni anonime in 3 giorni. In tutte si parlava di urla, cappotti lanciati, siringhe svuotate contro i vetri e un'oscura minaccia gridata a una specializzanda. Ti faccio fare i turni a ciclo inverso e ti insegno cos'è il silenzio operativo. Così, con una convocazione in cartellina e un cipiglio di sfida, si presentò dallo psicologo aziendale. Tailleur nero, stivali tacco 10, sguardo che sfida il mondo e lo batte. Lo psicologo si chiamava Matteo. Era calmo, vestito di lino e con una voce calda come un decotto allo zenzero. Dopo 20 minuti, in cui lei parlò ininterrottamente della sua brillante carriera, dei colleghi incapaci e delle sante ragioni dietro ogni suo sfogo, Matteo prese un respiro profondo. Mi sembra che lei abbia una modalità di funzionamento riconducibile a un narcisismo covert, disse. Silenzio. Un silenzio che, se fosse stato un campo magnetico, avrebbe spento anche il Trubim. Un cosa? Esplose Crudelia. Il suo sguardo si fece stretto. Le pupille come puntatori laser. Il rossetto un'arma. Si alzò, si chinò su di lui e per un istante, un lunghissimo istante, lo psicologo pensò seriamente che l'avrebbe strangolato con la cintura della borsa Prada. Invece, lei si fermò a mezzo respiro. Lo guardò meglio. Gli zigomi scolpiti, la barba sale e pepe, la compostezza quasi monastica. «Lei è un insolente», mormorò. «Può essere, ma io sono qui per aiutarla», rispose lui con un sorriso gentile. Fu allora che successe. Un lampo negli occhi, un piccolissimo cortocircuito, invisibile al mondo, ma devastante nel suo impatto. Crudelia, quella che aveva terrorizzato tecnici, bruciato interi planner con sguardi acidi e fatto piangere perfino una caposala, si scoprì interessata. Da quel giorno non fu più la stessa. Continuava a maltrattare le specializzande, certo, ma ogni giovedì spariva mezz'ora prima del dovuto. Supervisione clinica, diceva, e tornava con un filo di rimmel colato e un'aria vagamente più tollerante. Aveva trovato il suo tallone d'Achille e il suo psicologo preferito. Clara non seppe mai con certezza cosa fosse cambiato in Crudelia, ma cominciò a notare segnali. La playlist della sala comandi era passata da hard rock anni 80 a jazz scandinavo minimalista. Le urla erano diventate più rare, quasi rituali. E un giorno, con occhi ancora truccati ma meno pungenti, Crudelia le fece un complimento. «Quel vestito ti sta bene, Valli. Ti rende meno... trasparente». Clara la ringraziò, sinceramente confusa. Poi, un giovedì pomeriggio, la vide uscire dal parcheggio esterno. Non in divisa, ma in abiti civili, con una camicetta morbida e un filo di rossetto nuovo. E lì, davanti alla portineria, lo vide, lo psicologo. La aspettava appoggiato a una colonna, con una borsa di tela in mano e un libro sotto braccio. Amare, tradire, capire, di Aldo Caro Tenuto. Quando Crudelia lo raggiunse, lui le sorrise. E lei, la stessa che una volta aveva spintonato un fisico perché le aveva chiesto di abbassare la voce. Arrossì. Clara si era fermata a distanza, protetta da un'ombra di ficus e curiosità professionale. «Hai portato il quaderno dei sogni?» chiese Matteo. «Ho portato me stessa. Dovrebbe bastare». La voce di Crudelia era più bassa, quasi seducente. «È un ottimo inizio, ma oggi parli tu. Niente minacce». Lei sorrise. «Solo se mi prometti che alla fine mi diagnostichi qualcosa di incurabile». Lui rise piano. «Già fatto? La settimana scorsa». «Ah, sì?» «Sì. Transfert erotico acuto. Prognosi riservata». Clara si voltò lentamente, con gli occhi un po' più grandi del solito. Aveva appena assistito a un evento tanto raro quanto pericoloso. Crudelia stava flirtando e per la prima volta sembrava quasi umana.